Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Felice di ritrovarmi tra di voi, con voi. Vi saluto con tanto affetto. Riprendiamo la nostra passeggiata con Gesù per cercare di conoscerlo sempre meglio. Un ossimoro è una figura retorica che consiste nel riunire in modo paradossale due termini contraddittori in una stessa espressione. Il titolo di una canzone, per esempio, degli anni 60, chi alla metà se lo ricorda bene, conteneva questa contraddizione, era ghiaccio bollente. Anche Gesù fa uso di questa forma retorica e in un suo discorso ai discepoli leggiamo queste parole. L'ossimoro di cui parlavamo è espresso in questo modo, perdersi per ritrovarsi. Analizziamo bene il testo per scoprire il senso autentico delle parole di Gesù e, come nostra consuetudine, daremo un'occhiata al contesto in cui le parole di Gesù sono state pronunciate, anche perché il termine allora, il termine col quale comincia, proprio inizia il testo che abbiamo letto, ce lo impone proprio di considerare il contesto che lo precede. Che cosa è successo, infatti, in precedenza? Ecco le parole che troviamo scritto sempre nel Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e a soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Povero Pietro, è in questa occasione che si è preso la più dura ramanzina da parte del Maestro. Perché? Per quale motivo Gesù si rivolge al discepolo che poi aveva dimostrato nei suoi confronti tanto affetto, definendolo Satana? Pietro si meritava parole così dure? Da non dimenticare che questo episodio segue immediatamente quello in cui Pietro, per rivelazione divina, riconosce la vera natura di Gesù e la sua messianicità. Ricordate le parole di Pietro alla domanda: «E voi chi dite chi io sia?» Pietro risponde appunto: «Tu sei il figlio, tu sei il Cristo, il figlio di Dio». Allora, perché parole così dure? Dalle parole di Gesù ricaveremo un assunto che ci sarà da guida per la nostra riflessione. L'assunto è questo: rinunciare a se stessi è la strada indicata dal Maestro per trovare se stessi. Articoleremo la nostra riflessione in questo modo. Primo, l'esempio di Gesù. Secondo, perché Pietro è Satana. Terzo, la croce, strumento di vita. Siamo di nuovo dentro chiaramente uno dei tanti paradossi che popolano la fede cristiana. L'esempio di Gesù. La strada indicata da Gesù a chi desidera seguirlo è lui stesso a percorrerla per primo, come uomo. Perciò l'esempio che propone non è al di là delle nostre possibilità umane. Nella sua esperienza, egli, dopo la rinuncia, ha trovato la gloria. Questo esempio è per noi. E in Giovanni capitolo 13 versetto 15 troviamo scritto: «Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io». L'opera di Gesù a nostro favore ha un duplice aspetto: quello salvifico, morendo sulla croce come prezzo di riscatto per tutti gli uomini, e poi quello didattico. Paolo, nell'epistola che definisse il mio Vangelo, la lettera ai Romani, afferma che gli uomini senza Cristo si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Per questo motivo, per comprendere le cose relative a Dio e allo Spirito, gli uomini devono ricevere un insegnamento specifico, iniziando proprio dagli elementi elementari. Gesù, oltre che essere il Salvatore, è anche il Maestro, il Rabbi per eccellenza. A me piace definirlo Maestro. Il metodo didattico di Gesù è costituito da due aspetti paralleli e complementari: l'insegnamento orale e l'esempio. Tutti gli elementi della vita cristiana che siamo chiamati a incarnare proprio nel quotidiano, ogni giorno, Gesù li ha vissuti. L'amore per il prossimo e per coloro che riteniamo nemici, il servizio, la preghiera, come resistere alla tentazione, eccetera. Ognuno di questi aspetti della vita cristiana trova in Gesù un modello da imitare. Il sostantivo esempio è piuttosto diffuso tra le pagine del Nuovo Testamento e ha un suo peso nel pensiero cristiano. Il termine italiano traduce la parola greca upodeigma, che ha il senso di modello, immagine, figura. Gesù offre se stesso come modello da imitare, immagine alla quale fare riferimento. Anzi, c'è un senso più profondo del termine, che è quello di stampo che modella. L'imitazione di Cristo perciò non è frutto della nostra fatica, tutta tesa a rassomigliarli, ma dello stampo stesso che modella la nostra persona. Una volta fatta l'esperienza di essere in Cristo, un'esperienza che facciamo per fede, sarà l'essere in Lui la forza modellante. Immaginate della creta morbida ed duttile dentro uno stampo di metallo. Piano piano prende la stessa forma. Questa è la nostra esperienza in Cristo. Certo, da parte nostra deve essersi il desiderio che tutto questo avvenga, e per questo motivo rimanere il più possibile dentro il modello e mantenere la nostra mente morbida. Non dimentichiamoci le parole di Gesù: io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Essere cristiani senza Cristo è chiaramente un'utopia. È la stessa menzogna proposta dal serpente ad Adamo: sarete come Dio senza Dio. Solo in Cristo è possibile essere come Cristo. L'etica cristiana è proponibile nella sua interezza solo ad una persona redenta, una persona in Cristo. L'invito dell'Apostolo Pietro è chiaro. Infatti, dice Pietro, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Mettere i nostri piedi, nelle sue orme significa modellare la nostra vita secondo la sua forma. Ma questo può avvenire solo se i nostri piedi non sono rigidi, ma morbidi, duttili, modellabili. Dobbiamo ringraziare sentitamente il nostro Padre, che ha pensato proprio a tutto per farci vivere pienamente la vita da Lui proposta. Paolo lo aveva compreso, e quando ricorda le benedizioni divine in una sua lettera, benedizioni per le quali dobbiamo benedire Dio, fa un lungo elenco. Ascoltate. Benedetto sia il Dio, il Padre nostro del Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Poi fa l'elenco di queste benedizioni, che adesso vedremo. Ma prima di elencare le diverse benedizioni, è bene notare che nel testo c'è una specie di ritornello: in Lui. Thank you. lo ripetiamo, senza Cristo non avremmo nulla di tutto questo, ma in Lui Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, redenti, adottati come figli, fatti eredi, ci ha dato ogni sorta di sapienza e di intelligenza, ci ha dato lo Spirito Santo, pegno dell'eredità futura. Manca qualcosa? Credo di no proprio. Abbiamo la consapevolezza dell'immensa grazia, dell'immensa ricchezza che noi abbiamo in Cristo? Io credo che solo se realizziamo in pieno ciò che noi possediamo in Gesù, la nostra lode, l'adorazione e il ringraziamento saranno sentiti e autentici e di riflesso tutta la nostra vita assumerà una fisionomia più consona al progetto di Dio. Perché Pietro è Satana? Perché Gesù lo chiama in questo modo? Parole molto dure, come dicevamo. Pietro meritava un simile rimprovero dal Maestro? Conoscendo Gesù, la nostra risposta non può essere che affermativa. Sì, Pietro meritava questo duro rimprovero, ma perché? Prima di tutto occorre precisare che con il termine Satana Gesù non indica una possessione, quasi che Pietro fosse diventato l'incarnazione del principe dei demoni. Va ricordato che Satana non è solo un nome proprio, ma è anche un sostantivo che indica colui che è l'avversario. Troviamo in diverse occasioni nel testo biblico che delle persone avversarie, nemiche di Israele sono definite con Satan, Satana. Quindi il vocabolo Satana indica colui che contrasta l'opera di Dio, l'avversario, quell'avversario che fa di tutto affinché il piano di Dio non prosegua. È chiaro che Satana è il Satan per eccellenza, colui che ha fatto dell'opposizione a Dio la sua ragione di vita. L'angelo ribelle incarna la lotta a Dio e assume il sostantivo Satan come nome proprio. Come vi ricordate, l'abbiamo già parlato, come Cristo, che significa unto, è diventato poi nome proprio di Gesù. Qual era il piano di Dio per Gesù? La sua morte sulla croce per la salvezza degli uomini, questo era il piano. Poco prima, infatti, Gesù aveva predetto la sua morte e risurrezione. L'intervento di Pietro era diretto proprio per ostacolare questo piano, capite? Certamente l'Apostolo era stato spinto dall'affetto che nutriva per il suo maestro e nessuno può dubitare dell'affetto, del grande affetto che Pietro aveva per Gesù. Ma era un amore dissociato dalla verità e per questo motivo diventa un ostacolo, uno scandalo. C'è un altro elemento che deve essere considerato. Il Messia che Pietro e gli altri attendevano, non poteva terminare la sua carriera con una morte brutale. Le parole di Gesù, perciò, non collimavano con l'idea che i discepoli avevano del Messia. Le parole di Pietro, Dio non voglia, in questo modo enfatico, l'Apostolo afferma il suo dissenso. La frase è un'espressione idiomatica greca, il cui significato è probabilmente questo. Dio abbia misericordia di te e non voglia che si avverino le cose da te predette. Nella morte di Cristo, Pietro vede un disastro, una disfatta, e non può accettare una simile eventualità per il suo maestro. Queste parole, spinte dall'affetto, sicuramente, però fanno di Pietro un Satan, colui che si contrappone alla volontà di Dio. No, Pietro, caro Pietro, quello predetto da Gesù era proprio quello che Dio voleva. Poco prima l'Apostolo era stato ispirato da Dio stesso a riconoscere Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora non è più Dio il suo ispiratore, ma Satana stesso. Il nemico di Dio ha provato in tutti i modi di impedire che il piano di Dio si realizzasse. Gesù non poteva andare sulla croce perché questo significava la disfatta per lui. Ora il Satana, usa proprio lui, Pietro, forse il più zelante degli apostoli. È proprio vero. Lo zelo senza conoscenza ci porta su strade che ci allontanano dal Signore. Ci sembra proprio di udire le parole di Gesù. Pietro, Pietro, quanti guai hai combinato nella tua foga? Calmati, rifletti. Non hai ancora capito che tutto questo rientra nei piani del Signore? L'agire di Pietro è umano, troppo umano. Egli è ancora l'uomo naturale che non riceve le cose dello Spirito di Dio, come dice Paolo. Ci chiediamo, essere umani è negativo? Sappiamo che a questo termine solitamente viene assegnato un senso positivo. Una persona umana è ritenuta buona, gentile, amante del bene del prossimo. Con questo termine si vogliono indicare le qualità migliori che una persona possiede. Sappiamo che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e che questa imago Dei, questa immagine divina, non si è perduta dopo il peccato. L'uomo, perciò, creatura somigliante al Creatore, è capace di compiere azioni che rispecchiano la natura di Dio, anche se molto velatamente. Essere umano ha un valore positivo, ma è pur sempre un limite, in particolare quando si entra in una sfera che umana più non è. Pietro agisce come un uomo, ama come un uomo, e come tale non riesce a vedere al di là della sfera umana. E la morte di Cristo apparteneva alla logica divina. Pietro doveva entrare in una sfera superiore e vi entrerà solo dopo la morte di Cristo e la discesa dello Spirito Santo. Dopo questi fatti, Pietro esce allo scoperto e proclama che Gesù di Nazareth è il Messia atteso e che la sua morte non è stato un disastroso incidente di percorso, ma l'adempimento della volontà di Dio. Leggete in Atti capitolo 2 il suo bellissimo discorso. La croce è sicuramente un terribile strumento di tortura, ma è assunta a simbolo del cristianesimo. Perché? Ricordate la metafora che Gesù propone del seme che muore? Ricordo le sue parole. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Con questa metafora Gesù si riferisse solo alla sua esperienza o c'è un insegnamento anche per noi? Proviamo a scoprirlo. Dal contesto si evince in modo chiaro che Gesù sta parlando della sua morte, vedi appunto il versetto precedente, ma subito dopo applica lo stesso principio anche a chi lo seguirà, a noi. Infatti dice: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita per questo mondo la conserverà in vita eterna. Che cosa significa tutto ciò? Perché occorre morire per vivere? In quale modo il seme muore per produrre una nuova pianta? Il seme, a contatto con la terra inumidita dall'acqua, si apre e da questa apertura nasce un germoglio. Man mano che il germoglio cresce, il seme che ha originato la nuova pianticella scompare e al suo posto emergono le radici che avranno il duplice scopo di mantenere ancorata la pianta al terreno e assimilare da questo il nutrimento necessario. Gesù è forse sparito dopo la sua morte? In un certo senso sì. Gesù di Nazareth, con i suoi limiti umani, scompare e al suo posto c'è il Signore risorto e glorificato, non più limitato dalle umane spoglie. La resurrezione e in seguito all'ascensione ha riportato Gesù nella gloria che aveva prima che il mondo fosse. Per noi sarà la stessa cosa. Paolo lo dice chiaramente in un capitolo bellissimo della sua lettera ai Corinzi, la prima. Credo però che Gesù non si riferisca unicamente alla realtà escatologica, ma anche al presente. È nella morte dei nostri egoismi, delle nostre paranoie, delle nostre arroganti presunzioni che può nascere qualche cosa di buono. Morire a noi stessi non significa annientamento del proprio io o l'azzeramento del valore che come uomini abbiamo, ma è crocifiggere l'egoismo e l'orgoglio. Entrambi egoismo ed orgoglio, pur essendo legati all'ego, all'io, sono come certi parassiti che portano alla morte la pianta stessa. Vi può essere gioia nella croce? C'è un bellissimo versetto nella lettera agli Ebrei che vi leggo. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia, Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Sì, può esservi gioia nella croce, se come Gesù alziamo lo sguardo e guardiamo oltre dove sono gli effetti della crocifissione. Quando Gesù ci ordina di prendere la nostra croce e di seguirlo, non è perché ci vuole afflitti, con un viso che è la réclame di un'agenzia funebre, ma perché sa, per esperienza, che è sulla croce che si raccolgono i frutti migliori dell'esistenza. Quindi, per concludere, auguro a me stesso e a voi che avete avuto la pazienza di seguirmi in questo discorso, di perdere la vostra vita, quella composta da meschinità ed egoismi, per ritrovarvi in una esistenza nuova, ricca di affetti e di piacevoli rapporti con Dio e con il prossimo, una vita proiettata in uno splendido futuro e con un passato senza rimpianti. Vi abbraccio, vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.